tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
That boy on the stage. Loro sono gli Sweat su Radio Rock. È un altro dei nostri singoli novità che vi proponiamo ogni 30 minuti, che si possono votare, come sapete, sul sito internet radiorock.it. E a questo punto, ragazzi, io vi dico, gli Sweat escono con un nuovo disco, con un nuovo lavoro molto interessante. Lo valuteremo, insomma, poi nel complesso. Esce fra un paio di giorni. Si intitola Autofiction, nuovo album degli Sweat che verrà pubblicato appunto il 16 settembre, con That Boy on the Stage, secondo estratto come singolo dopo l'ultimo She Still Leads Me On, appunto sempre tratto dal nuovo lavoro degli Sweat. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, come va?
Buongiorno.
Bene,
tutto a posto?
Molto bene, sì. Siamo un filino inquietati, a dire la verità,
Sì, da cosa?
Un po' perché ci stiamo, insomma, accorgendo di quanto forse siamo un pochino odiatori del genere umano, perché tra le tante cose che sembrano risultare essere tra le più difficili da riprendere come abitudini dopo 2 anni di pandemia, questa forse è la prima stagione vera, come ci diceva un nostro amico, sai, sto rientrando in palestra dopo 2 anni, cavolo quanto è difficile, tanti ci dicono, ma lo sai che mi dà fastidio la gente, lo sai che mi dà fastidio chi mi tocca, lo sai che mi dà fastidio il traffico,
che era quello che ci sembrava ci mancasse di più, no? Nei momenti di lockdown, nei momenti di grande distacco dalle persone, torneremo ad abbracciarci, e poi quando invece ritorna dici quanto no, bastavo no. Meglio quando oppure insomma non sono più abituato.
Intanto, e poi poverino sì. Ci sta dispiacendo pure perché Draghi si è arrabbiato
Draghi,
ha fatto bene,
è rimasto male all'ultimo gli hanno fatto lo scherzetto, diciamo,
cioè,
così,
gli fanno,
no?
La deroga hanno sul fatto tetto la deroga. Di 2,40.
Ma chi è stato a fare questa deroga?
È
uscito fuori il nome di chi ha infilato all'ultimo questa...
Probabilmente gli stessi che hanno voluto che Draghi andasse via. Insomma.
Dopo ne parleremo. Intanto vi dico un po' di cose di oggi. Tanto in clamoroso Giorgio Vellarti, il Nobel per la fisica. Maurizio. Giorgio Parisi, fermi tutti, soffre di vertigini.
Oh Cristo.
Ecco qua, dal Corriere della Sera di oggi, soffre di vertigini. C'è poco da scherzare,
No, chi
scherza? C'è poco da ridere su questo, Maurizio, c'è poco da ridere. Vai, sentiamo.
È dura da riprendere, sì. Stare in ufficio 5 giorni su 5.
Sì.
Quando ci eravamo abituati a una presenza
sì.
ridotta, ecco.
Sì.
5 giorni forse non so.
Bene. Allora, poi sentiamo ancora. Vai.
Anche io mi devo schierare con il Sempronio di prima, che diceva che rimpiange l'assenza di traffico. Io c'è moro proprio sulla strada, non mi riesce di uscire di casa prima delle 7.
Okay.
E ogni volta mi dico: ma se esco alle 7:15, me la faccio con più calma, senza cuore, senza dover superare la gente sulla 91. Invece no, esco sempre alle 7. Oggi sono uscito alle 7:08. Quindi
allora,
oggi è dramma.
Guarda, un consiglio.
Però rimpiango quelle strade vuote. Bene. Anche perché io facevo le consegne di cibo durante il lockdown. Quindi veramente la città.
Va bene, grazie. No, qualcuno ci scrive:
un
intanto,
consiglio per uscire prima e alzarsi prima.
Tutta mia la città.
Basta, stai zitto.
Tendenzialmente sì. Allora, ho avuto zero nostalgia del contatto umano durante la pandemia. Poi ancora, vai, sentiamo chi c'è, vai.
Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a te, grazie.
Comunque c'è poco da ridere perché, scusa, ma che notizie dal Corriere della Sera?
Notizie
ieri
importanti.
Non avevamo detto Corriere della Sera, notizie della sera.
Ah già, è vero. No, notizie dei Corrieri.
Dei Corrieri.
Dei Corrieri alla sera. Allora, gli 007 statunitensi sostengono che dal 2014 a oggi la Russia ha finanziato i partiti stranieri in 20 paesi con almeno 200 milioni di dollari intanto.
Già.
Secondo l'intelligence ucraina, i filorussi stanno portando via le loro famiglie dalla Crimea. Poi c'è il feretro della regina Elisabetta, no? Che è arrivato a Londra.
35 ore di fila.
35
per rendere
omaggio
alla...
Intanto Carlo
regina.
È a Belfast per ricevere le condoglianze e la conferma della sua ascesa al trono. Leggevo ieri che, insomma, Carlo è re di parecchi paesi, in realtà, perché ovviamente è il Regno Unito, ma
ci
Regno
sono
Unito,
le varie colonie.
Ci sono le varie ex colonie ormai,
però, insomma.
Che però sono tante, quindi sono una quindicina di paesi sui quali comunque Carlo III,
cioè, se lui va là se la squatta,
regnerà, sì,
cioè, diciamo, arriva e fa: io sono re.
No, tra l'altro hai visto, ci sono state le polemiche, no? Perché lui prima
ha fatto un gesto, c'era un calamaio della roba sul tavolo, sì. Lui ha fatto un gesto a un
intendente
che stava lì dicendo togli questa roba,
togli
qui dal
via.
Tavolo
non lo voglio vedere,
e lui stava lì però, quindi poteva spostarla lui, invece ha fatto togliere lui da, sposta questa roba qui dal tavolo che non voglio neanche vedere questo. E questa è una. E poi ieri un altro bellissimo momento, lui c'è una scena ripresa credo dalla, adesso non ricordo, da dalle telecamere di quale televisione, siede lui che scrive la data e poi fa dunque oggi è 12,
sbagliato.
No? E uno gli fa no, sì, maestà, oggi è 13. Ho sbagliato. E si incazza terribilmente. Ho sbagliato, Io odio fare queste cose, comincio a fare. Odio fare queste cose.
Le date.
E te lo, cioè, ce lo vedi proprio. Carlo,
lo sai,
cioè,
che data,
sai la, il modo in cui di solito viene rappresentato Carlo? Cioè uno che sta lì nonostante, malgrado tutto, e non ha voglia di fare quella cosa lì. Che poi magari ho pensato, non è così forse. E invece da quel video sembra proprio che sia così.
Io devo dire, quindi non gliene frega un cazzo. In cui c'è appunto una sovra esposizione di tutto l'ambiente, chiamiamolo Royal Family, rispetto a tanti che dicono ah sai mi incuriosisce sto fatto, io più li ho modo di guardare e vedere, più continuo a pensare che sia una roba talmente fuori dal tempo che io dico ma che
tanto ci sono state polemiche sull'inclusione nel vocabolario della Treccani delle voci al femminile, anche di alcune, di alcuni sostantivi quindi ministro, ministra, cioè alcune, molte voci sono state messe anche al femminile. È una cosa incredibile.
Una cosa incredibile.
C'era scritto così, ma è una cosa incredibile.
In Ungheria sarà obbligatorio ascoltare il battito del feto prima di abortire. Hanno insomma fatto una stretta purtroppo importante sulle interruzioni di gravidanza.
Con una vocina sotto e dice:
e
mamma,
quindi,
devi uccidere.
Ecco, beh, dovrà far sentire alle pazienti che vogliono abortire il battito del cuore del feto, o più in generale, mostrare loro un segno delle funzioni vitali in modo chiaramente riconoscibile. Mamma mia, che roba pazzesca.
Dai, violentiamolo un po' di
che
più
roba
donne,
pazzesca.
Perché tanto gliene abbiamo fatte poche.
Sì, perché continuiamo con i sensi di colpa, continuiamo con la vergogna, no, dell'aborto. Vai, sentiamo,
buongiorno,
vai.
Regà, a buongiorno. Me non è cambiato niente. Non ho mai fatto smart working, non ho mai smesso di fare il traffico per andare a lavorare e lavoro in mezzo alla gente, quindi sono meglio di voi.
Bene, oh, ottimo,
scusami,
ottimo. Benissimo.
Come hai fatto a fare traffico durante il lockdown?
Mauri!
Mauri,
dove andavi a lavorare?
Lui
facevi
magari
le file lì davanti dove facevano i vaccini.
Forse, bravo, forse andava lì dove facevano i vaccini, i cosi, no? Come si chiamano? I tamponi. No? Cioè, andava
tamponi,
là, si piazzava là e si metteva 3-4 volte in fila, magari, no?
E i drive-in.
Perché va bene, arrivano i System of a Down di Chop Suey. Che ne so. Radio Rock Podcast. Top Shui, System of a Down su Radio Rock. Allora vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899-106-600. Ripartiamo da WhatsApp. Prima però, aspetta, no, c'è un messaggio di...
Oh, saluta Ludo che stamattina ci teneva.
Ciao Ludo, ciao Ludo. Grandissimo Ludo. Antonio Caprarica, credo, da Londra.
Buongiorno,
vai, sentiamo.
Mauri, sono Antonio Caprarica da Londra. Come sai, nel weekend è stato proclamato Re Carlo III nel complesso di Buckingham Palace a St. James. Vuoi sapere cosa ne pensi e come evolve secondo te la situazione?
Bene. Antonio Caprarica da Londra.
Linea,
che poi la cosa bella è che ti chiede a te, cioè lui sta a Londra,
infatti,
è uno dei
si
massimi esperti del giornalismo da Londra, cioè uno dei massimi, dei più importanti inviati da Londra.
Vabbè, ma se n'era per me.
Tu dici che è questo?
Forse è stato ragazzi, il. Me sostanzialmente è cambiato veramente poco. Faccio l'intervista in aeroporto, lavoro spesso di notte. L'unica cosa che è cambiata è il traffico la mattina. E sinceramente preferivo quando c'era il lockdown, almeno non c'erano rotture dei coglioni neanche dentro l'aerostazione.
Bene, allora Flavia scrive: gente che non sa costruire una frase di senso compiuto nella propria lingua fa polemiche sul vocabolario. Porelli, poi sentiamo ancora.
Ragazzi,
vai,
ma il lockdown tutta la vita senza traffico,
no. Regà,
soprattutto
no.
Per un motivo, perché quando parte
pazzesca
il pezzo
però, cosa,
dei System puoi cantare, non ti guarda quello vicino.
Però lo sai che questo la dice lunga sulla frustrazione che questi ragazzi vivono ogni giorno, e noi veniamo qua al lavoro, tutto sommato io arrivo alle 7, non ci metto un quarto d'ora da casa mia, voi credo ci mettiate poco, però mettiamoci anche nei panni di questi ragazzi, perché guarda Maurizio la dice lunga, perché rimpiangere il lockdown vuol dire che tu stai vivendo un trauma ogni giorno in mezzo al trauma, non lo sottovalutare
per carità, però poi
è un grido di dolore Mauri.
Solo a Roma 60 ristoranti chiudono
è chiaro che è una provocazione, no? Però ti dovrebbe far capire il disagio che vive l'utente medio in mezzo al traffico tutti i giorni,
perché ieri ho fatto anch'io il traffico purtroppo, capito, ahimè,
un conto è farlo alle 8 giorno,
di sera
e un conto è farlo tutti traffico. I giorni, tutte le mattine a quest'ora, e farsi un'ora e un'ora e mezza di traffico. Comunque dopo 73 anni senza fare un cazzo, scrivila te una data, voglio vedere. Sì, effettivamente.
In effetti c'ha ragione.
Però si innervosisce poi tantissimo. Se ritrovo il video ve lo faccio ascoltare.
Dice, ragazzi, io adesso se non scrivo col computer non riesco più a scrivere.
No, si innervosisce proprio tanto. Fa, che
cazzo?
God damn! Quanto odio fare queste cose. Oh, vabbè, che poi che cosa hai fatto? Ho scritto la data.
Vabbè,
fatto
però magari è pure il dolore per la perdita della mamma.
Sai che io stavo riflettendo l'altro giorno. Io ho condiviso su Facebook un status di Massimiliano Parente, che io ho condiviso al 100%, no? E molti hanno scritto delle cose più o meno, insomma, d'accordo con quanto avevo riportato io, però poi ho fatto anche una riflessione, no? Allora, lo stato è questo qua, e dice, il discorso è semplice, contrario all'eutanasia? Non la fare. Sei per la famiglia naturale, qualsiasi cosa significhi? Fatti la famiglia naturale. Sei contro l'aborto? Non abortire. Credi nel tuo essere immaginario? Pregalo. Ma non rompere i coglioni agli altri, che mi sembra una cosa di buon senso generale, mi sembra una massa. Però poi ho pensato, pur essendo io d'accordo al 100% con questa frase, ho pensato che effettivamente la provocazione è giusta, eccetera, però tecnicamente non è la risposta giusta questa qui, nel senso che mi rendo conto che una persona che è contro l'aborto, pur essendo io lontanissimo da quelle visioni lì, parte proprio da presupposti diversi, e quindi tu a una persona che è contro l'aborto e che magari vorrebbe abbattere la legge 194 non gli puoi dire, scusa, non vuoi avere un aborto? Non lo fare, perché loro partono da un presupposto diverso, cioè loro partono dal presupposto che l'aborto sia un omicidio. Quindi è chiaro che partendo da questo presupposto tu non puoi parlare di libertà individuali, perché loro ti risponderebbero, vabbè, ma scusa, che io vado ad ammazzare la gente, non posso andare a ammazzare la gente in giro, no? Quindi c'è una parte di libertà che noi deroghiamo in nome della nostra convivenza nella società, no? C'è una parte, cioè noi diciamo per esempio che non siamo liberi di uccidere, che non siamo liberi di rubare,
rubare,
no?
Cioè, certo.
Quindi una parte di libertà noi l'abbiamo come dire, abbiamo rinunciato a una
abbiamo
parte
delegato
di libertà
alla legge.
Quindi no, questo mi faceva riflettere, perché leggevo giorni fa un post della giornalista Chiara Lalli, che sarà spesso nostra ospite, la quale giustamente diceva non si può rispondere, lei è una, ha scritto anche un libro sull'aborto che si chiama La verità vi prego sull'aborto, in cui lei dice sostanzialmente basta con questo senso di colpa delle donne nei confronti dell'aborto, no? Quindi è una giornalista dalle posizioni molto chiare, e lei però diceva è inutile dire a chi è contro l'aborto, metterla sul piano delle libertà, cioè come dire tu decidi per te e io decido per me, perché è chiaro che ci sono delle cose, no, che dobbiamo decidere come comunità, e quindi se loro
questi signori per esempio ignorano il fatto che la legge sull'aborto stabilisce anche un limite entro il quale farlo, per questo già esiste in realtà, consente una libertà a chi pensa di dover ricorrere,
Però il punto, Ale,
però ti dice però c'è questo limite oltre il quale non si può
però
più
il
fare.
Punto è che partiamo da premesse diverse, cioè, e questo vale anche per i Novax, ho pensato vale un po' per tutto, cioè vale anche per i Novax, cioè è chiaro che se io parto da una premessa e tu parti da una premessa che è completamente diversa, ci possiamo intendere,
no.
Perché il piano su cui ragioniamo è diverso, e quindi è inutile che io continui a dire ma ognuno deve essere libero di fare quello che vuole, perché quello lì parla un'altra lingua, quella persona lì parla un'altra lingua,
che cioè, rimangano in minoranza, quindi qualora venga messa in discussione.
È un discorso politico, l'unico modo di superarlo, non la possiamo buttare sul piano della libertà, l'unico modo di superarlo è buttarla sul piano dei dati, cioè come dire, non è un discorso di morale, giusto, sbagliato, di libertà individuali, è un discorso di dati. Quante donne fanno aborti clandestini e poi muoiono? Quante donne, no, nei paesi in cui l'aborto...
Certo.
Paragoniamo i dati dei paesi
in
cui l'aborto...
Se parte il presupposto di preservare la vita, potrebbe essere
è negato...
Vista,
nei confronti dei paesi in cui l'aborto è permesso. Qual è la differenza? Come stanno le... cioè, tiriamo fuori dei dati, poi loro avranno i loro, chiaramente, no? E certo, ci confrontiamo sui dati, e facciamo un dibattito politico e portiamo il discorso a un livello superiore. Ma non possiamo metterla sul piano, al di là della provocazione di Massimiliano, che certo, è il suo sacrosanto e che condivido, però metterla sul piano della libertà, perché loro ti dicono, per me è un omicidio. Dice, no, ma non è un omicidio, e per me lo è un po' come i Novax, cioè, che poi spesso sono le stesse persone, però voglio dire, cioè, partono da presupposti diversi dai nostri, vedi che voglio fare, spacchi la testa, cioè è chiaro che non c'è, e questo vale un po' per tutte le cose della vita, cioè alle volte noi siamo portati a pensare che l'altro parta dal nostro stesso presupposto, ma anche nelle discussioni di tutti i giorni, certo, no? Che parta dal nostro stesso presupposto e quindi non capiamo perché poi non arrivi alle stesse conclusioni alle quali arriviamo noi, no, perché parte da un presupposto diverso, poi ha ragione, ha torto, chi lo sa, loro dicono, vedi, in Ungheria sarà obbligatorio ascoltare il battito del feto prima di abortire, loro partono dal presupposto, quando c'è il concepimento nasce la vita e perciò per me da quel momento in poi è un omicidio, che cosa gli vai a dire? Per loro è un omicidio, è chiaro che non la puoi mettere sul piano delle libertà, perché se la metti sul piano delle libertà, allora io posso ammazzare un bambino perché voglio essere libero di uccidere, è chiaro che non gli va detto niente.
L'unica speranza è che non vada mai in discussione una legge che è stata almeno nel nostro
e bisogna
paese,
combattere sancita per fare le leggi giuste, sì, e poi per difenderle anche una volta che l'hai fatta, no?
Però comunicare quanto bene tra virgolette fa una legge del genere, che A, consente la libertà di decidere, B, in tanti casi e in tanti paesi preserva la salute delle donne. Radio Rock Podcast.
Ora non so se sono riuscito a spiegarmi, perché è un discorso un po' complesso, però insomma è proprio riguarda le argomentazioni delle risposte che diamo alle persone sui temi più sensibili, più importanti, no? Allora, diceva giustamente, io pure più volte l'ho detto, no? Massimiliano Parente in quel post, vuoi la libertà di fare quel che vuoi, prenditela, ma non rompere i coglioni agli altri. È chiaro che questa è un'argomentazione che, insomma, non è proprio, come dire, parte da un presupposto di logicità al quale non tutti si possono e si riescono ad attenere. Sentiamo chi c'è, vai, 3899 106 600.
Guarda, succedeva pure quando c'aveva 60 anni a Carlo, andava a fare la caccia alla volpe, stava sul cavallo e faceva, ma che ci fa questo fucile qua, portalo via, io caccio con la fionda, stronzo.
Sì, no, proprio così. Sì, no, così, così. Veramente Carlo è sempre stato uno molto, molto diretto.
Ragazzi,
diciamo così,
buongiorno.
Molto...
A me questo discorso sull'aborto mi ha fatto un po'...
Non è solo sull'aborto,
contorcere le budella.
Sì.
E mi ha riportato a galla vecchi ricordi e vi posso dire, sì, purtroppo sperimentato in prima persona, che queste persone antiabortiste,
sì,
che quindi sarebbero pro vita, che,
sì,
come dire, fingono una carità, sono di una violenza, hanno un pensiero veramente, veramente violento.
Sì, grazie. Sì, poi in molti casi è vero. Poi io non generalizzerei neanche su questo, nel senso che ci sono delle persone che hanno un pensiero violento e ci sono delle altre che magari non ce l'hanno, hanno un pensiero magari assurdo, un pensiero folle, no, fuori di testa, ma magari non necessariamente violento. Poi.
Ciao ragazzi, ciao, buongiorno. Dall'altra parte però l'aborto non dovrebbe essere un metodo contraccettivo, perché a volte ne viene abusato e questa cosa è veramente assurda, è veramente veramente assurda. E lo dico per esperienza della mia ragazza che è medico e sì, purtroppo si trova facce conosciute più di una volta.
Beh, però anche lì è anche quello un problema culturale, cioè quella persona probabilmente non ha gli strumenti per capire quello che sta facendo.
Grazie, grazie al nostro amico.
Lei dice no, vede le stesse facce, significa che veramente lei ha preso queste ragazze hanno preso l'aborto come metodo contraccettivo.
Adesso,
lì però va fatto.
Io non volevo parlare, di aborto stamattina, facevo un discorso di tipo diverso, sì, però comunque è chiaro che è un discorso culturale. È chiaro che non è che puoi mettere in discussione il diritto di fare una cosa perché delle persone magari non lo sanno gestire, oppure come dire, non si proteggono e poi ricorrono all'aborto in caso di gravidanza indesiderata, insomma, no, mi sembra folle.
Voglio dire, a quelle tre persone che usano l'aborto in questo senso, ce ne saranno tante altre che
non so,
arrivano,
sono tre, magari sono anche tante, però voglio dire, non, questo non può mettere in discussione il penso proprio di sì. Vai.
Per me la discriminante non è il traffico, è se prima di uscire di casa con mia moglie, insomma, ci facciamo le coccole. Se, insomma, se facciamo tutto prima di uscire di casa, poi traffico non mi interessa niente.
Lui dice, sta dicendo, se non ho capito male, Emanuele, che se lui riesce a fare all'amore con sua moglie, insomma, avere un rapporto anche fugace con sua moglie la mattina, poi è più predisposto a tollerare. Vabbè, però questo non è che lo rende, non è che rende il traffico meno sgradevole, semplicemente magari è più tollerabile, no? Perché parti con la...
Io mi nervosisco nel traffico anche quando sono soddisfatto sessualmente.
Tu dici?
Io sì.
Però dai, poi, però ha ragione lui, secondo me. Quando tu sei soddisfatto e parti col piede giusto, diciamo che sei un pochino più propenso a tollerare poi le cose che ti capitano. Beh, ma non solo il traffico, le cose che ti capitano.
La moglie è un antistress, un
ma non la moglie, si è a vicenda, non è che la moglie è un antistress, si è a vicenda un antistress, perché si sa che il sesso è una cosa scientifica, proprio questa qua, che il sesso rilascia endorfine, che fa stare meglio, che è un antidepressivo naturale. Questo non è che ce lo inventiamo noi, no? È una cosa che si sa che è così, e quindi chiaramente, come dire, parti già bello zavorrato, nel senso
quindi
che
lui
parti già
bene nel traffico tutte le mattine, zoom.
Tutte le mattine. Lui ha detto un'altra cosa, Maurizio, ha detto: se ci riesco, affronto meglio il traffico. Se no, secondo me è comprensibile.
Buongiorno Sab, buongiorno Maurizio, buongiorno direttore.
Ciao.
So strano io che del lockdown non rimpiango un cazzo. Forse la benzina che costa troppo, ma da dopodiché non rimpiango un cazzo. Ma quale lockdown?
Ascoltando alcuni messaggi, sì, sembra strano.
Sociale, porca puttana, devo stare a mezzo alla gente.
Bene, bene, bene. Vabbè, ognuno è fatto a modo suo. Vai, sentiamo ancora, vai. Ancora.
Pronto? Buongiorno ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Allora, ok di inserire il genere femminile per indicare la professione svolta da una donna che al momento questa professione
viene indicata solo al maschile.
È indicata al maschile, quindi avvocato, architetto, eccetera.
Avvocato?
Ma la stessa cosa, secondo me, dovrebbe essere fatta anche al contrario, cioè geometro, autisto e via dicendo.
Dentista, geometro, autista, dentista. Ok, facciamolo anche al contrario a questo punto. Però io credo che dentista non credo che sia femminile in realtà. Vabbè, comunque questo è un altro discorso. Però geometro mi piace, anche dentista.
Per molti è portare avanti la scelta politica, non la reale scelta etica, perché insomma non c'è.
Anche questo è vero, anche questo è vero. Posso essere al limite d'accordo col discorso sull'aborto, ma sulle adozioni da parte di coppie omosessuali non hanno nessuna argomentazione. Cioè lui dice sull'aborto si può dire, come dire, partiamo da un presupposto sbagliato, ma sulle adozioni da parte di coppie omosessuali non hanno argomentazione. No, hanno anche lì le loro argomentazioni, certo. Partono da un presupposto diverso, scientifico proprio, no? Diverso. Cioè loro dicono, che ne so, il classico principio, no? Una società deve regolamentare anche il fatto che Se loro ritengono, secondo me a torto, che un bambino per crescere bene e felice ha bisogno di un papà e di una mamma, secondo me non è così, loro dicono giustamente: io devo tutelare l'interesse di questo bambino, come non lo faccio, che ne so, picchiare, uccidere, non lo faccio.
Se partono da un presupposto diverso,
è il presupposto
diverso.
Che è diverso. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Non so come dire, non è propriamente rock, ecco, questa canzone, però secondo me gli editor sanno scrivere dei bei pezzi musicali, sanno fare delle belle canzoni.
E
quindi
editato.
Poi sì, c'è un po' danzereccio, un po' elettronica, è un po' così più sul pop magari, però è un bel pezzo,
una bella produzione.
Poi diteci anche voi, al 3899 106 600. Intanto è arrivato il momento tanto atteso, quello di dare il buongiorno al nostro dottore Roberto, che riabbracciamo di Studio Call. Ciao
tanto
Roberto,
atteso,
buongiorno, come stai?
Buongiorno.
Tanto atteso, Mauri.
Ma atteso da chi? Scusate, atteso da chi?
Atteso da
atteso
tutti,
da tutti i grandi e i piccini.
Allora, pubblicità.
Mauri, stai calmo, stai al posto tuo. Atteso che stanno scrivendo tantissime persone al 3899 106 600 per avere istruzioni di vita.
dal dottore, Alessandro Di Rocchi, e tu li leggi come se fossero ascoltatori.
Istruzioni di vita, sono nella sala d'attesa dello studio, vi sto guardando e contestualmente davanti a me c'è un libro per i bambini, che i tre piccoli porcellini, non so perché riesco ad
eccoci tre eccoci qua porcellini. Ciao dottore, guarda, puoi dirmi cosa sto facendo adesso a favore di camera per te?
Sì.
Colto,
ma che saluti da parte di Ale e Mauri, ma come siete belli.
Va bene, ciao dottore Roberto. Ciao dottore Roberto.
Ora ho visto qualcos'altro.
Ecco, esatto.
Però chiudi il bottone sopra, dai.
Sì, ho tutto il seno di fuori.
Sì, infatti è il seno di fuori. Sì, come esatto. Mai?
Mi compongo.
No, perché vuoi, a questo punto vuoi aprirla la camicia completamente? Cioè,
però solo se mi regalate un crocifisso d'oro.
Cioè, perché voglio dire, è arrivato praticamente agli ultimi due bottoni. Se vuoi aprirla completamente, non lo so, lanciamo un'altra frontiera del.
Tra l'altro, che c'hai sul petto? Un tappetino di fibra de cocco.
Della coattaggine.
Non prendermi in giro per i miei peli.
Senti, intanto com'è nato il weekend monzese, caro dottore? So che sei stato a Monza, caro dottore Roberto.
Sono stato a Monza, peccato che non ci siamo incontrati, devo dire.
No, peccato.
Che anche te stavi là.
Magari potevamo fare una cenetta insieme, ma veloce, al volo, una cenetta veloce.
Token.
Si andava magari, che ne so, da Carlo Cracco, no? Magari a mangiare una cosina.
5-6 minuti o 5-6 ore da Cracco.
Poi magari al di fuori di questo la racconteremo, una serata veramente di quelle memorabili, pazzesche.
Una serata nella quale eravamo io, Emilio e Gianni Minà, possiamo dirlo?
Sì.
Gianni Minà,
sì.
Ma lo ricordavo diverso Gianni Minà. Però ti devo dire la verità.
Fidel Castro e Diego Armando Maradona.
Però ti dico la verità, è stata una serata molto particolare, documentata da alcune foto e video che abbiamo messo sui nostri social, che nelle quali ci siamo messi a nudo anche, voglio dire, contro come dire, contro i nostri interessi, no, da un certo punto di vista, caro dottore Roberto,
che
perché abbiamo messo a nudo, diciamo, determinate anche così situazioni di libertà, no? Di libertà,
non lo so che libertà vi siete presi l'uno con l'altro,
di libertà. Allora c'è Tania 389 106 600, che scrive: Bondi call. Ieri sera bevendo ho d'improvviso sentito il freddo pungente proprio su un dente. Eccola, ho pensato. Il mio dente si è per caso ammazzato? Quindi
Tania, no, è sbagliato.
Ha sbagliato. Ma freddo pungente, cioè lei ha bevuto una cosa, freddo pungente su un dente.
No, hai sbagliato, nel senso che se senti freddo non può essere morto il dente, dai.
Già, è giusto.
Non ti ha detto che la bevanda era calda.
Aspetta,
ai.
Ho sentito una cosa completamente astrusa. No, quindi diciamo, se senti freddo vuol dire che tutto sommato va bene, no? No, non va bene.
Se senti molto freddo, c'è una bella carie, sei arrivato forse al nervo,
ipersensibilità,
è incazzato,
È vivo ed è incazzato, quindi è esattamente,
sta facendo notare qualcosa,
cioè non va
dente.
Bene, però è il contrario di quello che ha detto lei,
esatto.
Va bene, ok, però quindi,
e cosa facciamo a questa poca cinema?
Magari, ma che facciamo, scusa,
Maurizio, non svilire
3-4-8-4-0-7-9-2-3 e prendiamo un appuntamento.
Allora, non svilire il lavoro dei professionisti,
non svilire.
No, allora fai una cosa, curati la carie,
Cura la mia carie,
fammi vedere. Oggi ho appuntamento allo studio call. Vuoi che vengo da te per la curi te, la carie?
Sì, vieni da me.
Cura questo, Maurizio.
Curami questo, Maurizio. Dai, questa carie qui.
Stozzone.
Dai. Questa stozzone.
Ma è una carie quella.
Allora, Stefano scrive: ehi là, dottorissimo Call, tutto bene?
Ah?
Io no, non va bene, non è merito cazzo, ma
questo scrivo.
Viva la sincerità. Necessito veramente una verifica sull'allineamento dei miei denti. Io lavoro con l'immagine, santi Dio, mi aiuti. Ma perché tutti quanti così fomentati? Questi messaggi che arrivano, tutti emotivi, no?
Calma.
L'allineamento dei denti, va bene, possiamo fare Invisalign, questo nostro amico Stefano?
Allora,
però ce ne sbattiamo.
Se vuoi può fare l'Invisalign, mettere maschine trasparenti e allinearti i denti, se no, dato che lavori con l'immagine, utilizza Photoshop, risparmi e ti metti i denti per allineare,
e via. Ma tu fai anche questo per caso, Roberto?
È dentista e grafico.
Photoshop pure. Sì.
Senti, qua arrivano, qua fioccano. No, perché prima è passato sotto silenzio. Perché sto testa de cazzo qua. Voglio dire,
scusa, dottore.
Ma
però...
no, perché i messaggi te li scrive Tirocchi, i messaggi, non so gli ascoltatori. Te,
a merdaccia.
schifoso.
Alurito maiale zozzone.
Allora, Danilo, che è che è Tirocchi questo qua, eh? Danilo scrive: ciao ragazzi, ieri sono stato dal dottore Roberto, mi ha messo due impianti in 18 minuti, non è stata una visita, è stato un pit stop, cioè perché lui reduce da Monza, capito?
Danilo, buongiorno.
Danilo, sì, dai, sei inventato te, dai, dai.
Sì, è un altro numero di Roberto, dai, di Roberto Gol. Gaia, pure questo qui ce l'ha, è il numero di Roberto. Ciao, potete chiedere al dottore Roberto come si cura la tasca gengivale? Gaia,
metteci il portafoglio.
Vuol dire riempila, esattamente.
Alla grande.
La tasca gengivale si cura con l'igienista dello studio Call. Si fanno le levicature radicolari in dolore, senza anestesia.
Ma dove sta la tasca sulla gengive?
La tasca, se si forma una... Ma non hai eseguito nulla, scusa.
No, Maurì, non allora, te applichi, non ecco, studi.
Però Formula 1 non studi, porca. Non è
non studi, non studi.
Eppure è intervenuta Selene, è intervenuto Alberto.
Cioè, praticamente la tasca che cos'è? Vogliamo ribadire per Maurizio, che non capisce nulla.
Questi idioti qui.
Solitamente la gengiva dovrebbe essere attaccata al dente.
Esatto.
Qui c'è troppa placca batterica.
Si crea uno spazio.
La gengiva si stacca, si crea uno spazio che per i batteri diventa un'autostrada. E a quel punto si infiamma tutto, si va in parodontite, si perde l'osso, l'attacco osseo e
deve
muoversi.
E si muore.
Va curato. A volte si muore anche. Va curato.
Senti, dobbiamo chiudere, però visto che Maurizio diceva perché gli scrive di Rocchi messaggi, c'è qua Gabriella che tra l'altro credo che scriva dalla Germania, perché è più 49 che è la Germania.
Certo, e mo va dal
buongiorno, una domanda al dottore, devo fare un'implantologia per un dente, mi è stato detto che dopo l'estrazione devo aspettare un paio di mesi, ma resto in questo stato per tutto il tempo?
E no, vero? Cambia stato e vieni in Italia e vai dal dottor Coll, scusa, rimani in Germania, non mi pare il caso.
Questa era buona, questa era buona.
Non è il caso, no, però allora è buona. Una domanda interessante, nel senso che se non c'è una problematica estetica o masticatoria, forse è meglio rimanere così per far guarire più velocemente l'osso. Se invece si tratta dell'estrazione del dente davanti, ovviamente no, si fa ogni tanto post estrattivo e si mette pure un provvisorio immediato, ovviamente.
Sì, Gabriella dice, aggiungo che non sono a Roma, l'abbiamo capito che non sei a Roma, ma verrà, sì, tornerai a Roma,
Valeria,
no?
Che è venuta da Londra ed Emilia l'ha pure incontrata qua in studio, quindi puoi sempre
qua. Verissimo, ci sono persone che arrivano da Londra addirittura e che tu non puoi venire dalla Germania,
perché lui è umile, ma in quei casi il dottore si fa carico di tutte le vostre spese.
Esatto, cioè, esatto. No, il dottore ha piacere di pagarvi tutto il disturbo.
Vitto all'otto. Quindi...
Allora io ricordo lo Studio Call in Piazza Alberone 31, infostudiocall.com 06789346 e come detto WhatsApp al 334-840-7923. Cosa ascoltiamo quest'oggi, caro dottore Roberto?
Oggi più che cosa, chi? Yuhu, Baba O'Reilly.
Bene, bene, ascoltiamoli insieme, il super classico di oggi scelto dal dottore Roberto di Studio Call. Alla prossima, ciao.
Arrivederci, dottore.
Ciao, ciao, ciao. Arrivederci.
Radio Rock, super classico. Radio Rock Podcast.
Di Baba O'Reilly su Radio Rock, mercoledì 14 settembre 7:55, la scelta del nostro dottore Roberto.
Dobbiamo trovare delle strategie, sì, caro Emilio, strategie, non so se sei d'accordo, strategie per rilanciare questo gruppo, perché noi si deve andare diretti alla conquista del terzo microfono di oro, non è facile.
Ma noi, a differenza di altri, non ci dobbiamo rilanciare perché noi, come dire, siamo già lanciati.
Però
quindi non abbiamo nessuna crisi.
Se tu sei d'accordo, ti voglio lanciare questo input, poi riflettici.
Vai. Non
magari
sei mai stato mio amico, però, ricordati.
Ho sbagliato io.
Hai sbagliato, datti
no,
troppa
però
confidenza.
Potrebbe servire, che so, una figura. No, mi viene in mente come una sorta di super Saiyan. Che
non gli si può dire niente.
Che coordina.
Non gli si può dire nulla.
Ma vogliamo fare. Vogliamo nominare. Scusa, vogliamo nominare un super station manager.
Bravissimo.
Del gruppo Radio Rock. Che faccia un po' station manager di tutte le radio.
Ma che è il gruppo?
Di tutte le nostre radio.
Una.
Vabbè, una oggi. Domani ne avremo 5, 6.
Aspetta,
quando ce l'avrai.
Lui dice una, innanzitutto.
E che cosa metti quelli che vengono di qua?
Beh, Radio Rock io sono due. Radio e Rock.
Quelli che vengono da qua fanno la radio perché ci
New South Level non si hanno di là.
Ma è un'altra radio
non
che
ci paga
l'affitto.
Ci copiano.
Che cosa l'affitto?
Loro esistono
che non
perché
esiste
ci siamo noi.
Stai zitto, non
stai
sai nulla.
Zitto lì.
Non sa nulla e parla, vocifera.
Che qui non si vince il terzo microfono
allora,
di oro.
Allora, signori, qui ci sono un sacco di messaggi. Io volevo dire una cosa sempre un po'... Mattina ho voglia di prendere un po' queste posizioni un po' a rischio. Laura Pausini.
Sono due donne.
Laura Pausini non ha cantato, non ha voluto cantare Bella Ciao, no? Perché ha detto è divisiva, eccetera.
No, è una canzone politica, quindi non prendo posizione.
Ok. Allora, Io devo dire una cosa un po' strana su questo qua.
Poi tra l'altro, scusami,
aspetta, fammi dire.
No, perché lei stava in Spagna, dove, no, sappiamo, la Casa de Carta ha sdoganato un po' il Bella Ciao da quello che poi è un contesto politico.
Ok, quello che ti pare. Allora, ti posso dire una cosa?
Sì.
Ho sentito tuonare contro Laura Pausini perché... vabbè, io parto dal presupposto che... No, dico una cosa sincera. Parto dal presupposto che spesso è l'ignoranza, nel senso che... viene fuori che questa canzone sarebbe una canzone divisiva quando non lo è.
Infatti.
È una canzone di liberazione, è una canzone che dovrebbe anche unire un popolo, invece non l'ha unito, l'ha diviso. Cioè. Però dico anche un'altra cosa. Mo, se questa non la vuole cantare, bisogna fargliela cantare per forza. Cioè, nel senso, se una persona ti dice non la voglio cantare, e facciamocene una ragione. Non l'ha voluta cantare, pazienza. Non è che do diventata.
Chi se ne frega,
no, perché se no diventa. Io ho letto ieri sulle bacheche, anche sugli amici di Facebook. Ah, ha sbagliato Laura Pausini perché non ha voluta cantare Bella Ciao. Ragazzi, pazienza, la canterà qualcun altro.
Chi tra i politici la definisce divisiva?
Hitler. No, hai detto Hitler? Ho sentito che hai detto Hitler? Hai detto Hitler?
Tra l'altro, scusa,
preoccupatevi Hitler.
Ma tu ci avrai tutti amici che seguono il rock. Mo improvvisamente si preoccupano di Laura Pausini.
No, però tanti hanno scritto allora, ieri, anche persone insospettabili.
Flavio scrive, c'è questo meme, no, che dice Bella Ciao è divisiva se sei fascista. fa ride. Ci può stare. Però io sinceramente non credo che Laura Pausini sia fascista, non lo so, non la conosco.
No,
che
ne so.
Quindi non è che devi essere fascista, magari devi essere, puoi essere anche semplicemente ignorante, cioè non sapere che quella roba lì magari
oppure
non
puoi
è.
Puoi anche essere semplicemente un artista che decide che non vuole fare niente di politico, ma perché gli devo rompere i coglioni? Ma perché la deve cantare lei da un palco per dare maggiore dignità o per unire gli italiani?
Non dovrebbe però, Alessandro, essere una cosa politica quella roba lì, cioè dovrebbe essere una cosa, dovrebbe essere tipo l'inno nazionale, cioè dovrebbe essere
però,
che noi ci siamo liberati
e siamo
da una cazzo di occupazione. Da un cazzo di dittatura è una cosa bella, è una cosa
e
positiva.
Siamo d'accordo,
a meno, che, come dice Flavio, a meno che non sei un fascista e quella dittatura
no,
la rimpiangi.
Che purtroppo ci sono sempre mille polemiche, ma la preoccupazione nostra mo deve essere che la Pausini non la canti o che c'è gente nella politica attuale italiana che ancora la definisce divisiva.
Certo.
È quello il problema nostro, no?
Ma io ripeto, anzi, poi da un certo punto di vista potrebbe essere anche, come dire, lo spunto per ribadire certe cose, per parlarne, per mettere dei puntini sulle i, va benissimo. Poi però criminalizzare una persona perché non ha voluto cantare una canzone, ragazzi, deve essere anche un piacere cantare una canzone.
No,
se lei non aveva piacere a cantarla, basta, non aveva piacere a cantarla. Finito il discorso. Super Station Manager, Super Partners ci scrivono. Intanto qualcuno dice la Pausini non ha sbagliato, ha solo confermato quello che è.
E perché che è?
Che cos'è però? Non lo so. Che
lo
cos'è?
Sai te quello che è la Pausini?
Beh, quello lei pensa che sia qualcosa, non lo so, che cos'è,
sì,
non è fascista, non credo che sia fascista,
non lo so se intende che è fascista
superficiale,
forse
non lo so.
Lei ci ha parlato e sa che è fascista.
Ma perché?
No, lei si è fatta un'idea della Pausini,
ma
che
come
se
la, che quella non si è mai esposta politicamente e ha confermato magari, di non volersi esporre,
magari la sua idea di una che non si vuole esporre,
no, magari la sua idea, siccome fa un certo tipo di musica che non rispetta i gusti di questa ascoltatrice, allora la etichetta
però
come quello che
però stai etichettando anche tu in questo momento,
quello,
quello che stai facendo.
Su quello che lei ha scritto
e lei su quello che ha detto Laura Pausini, stai facendo la stessa identica operazione, di Carla,
tra l'altro con una punta di errore, Mauri, che non si spiega.
Ma no, perché si giudica così.
Allora che è divisiva se sei fascista, cheat Attilio 1309 1932. Allora vediamo un po', intanto per par condicio dopo Bella Ciao doveva cantare Giovinezza, cioè tu dici avrebbe dovuto proporre di cantare anche Giovinezza, va bene, sentiamo, vai, sentiamo.
Buongiorno a schifosi.
Vai.
Io ho capito il discorso di voleva fare pappagallo. C'è gente talmente convinta in alcune cose che anche se dici tu vai e non mi rompe il cazzo, comunque ti devi da sempre le sue pettiranti
Non ho detto proprio questo, cioè ho detto che non è che ci sono gente convinta, siamo tutti convinti di quello che pensiamo, ci sono persone che partono da presupposti diversi. E quindi se tu parti dal presupposto che l'aborto è un omicidio, è chiaro che per me è una follia, però non possiamo, non te la posso mettere sul piano della libertà, perché tu dici non c'è libertà di uccidere e quindi non saremo mai d'accordo se la metti sul piano della libertà. Non è un argomento vincente contro gli antiabortisti, non so se mi spiego. Sentiamo ancora, vai.
Maurizio, tutti sanno che tu ti soddisfi sessualmente, sì, nel traffico. Tutti lo sanno.
Tutti lo sanno, Maurizio. Ormai è la cosa è nota.
Ma lo sanno perché, quindi, a me piace quando mi guardano. Per cui io nel traffico mi esibizionista facendomi guardare.
Perché sozzone, Mauri?
Ma accendo la radio quando si parla di aborto, non capisco in realtà bene di cosa si sta parlando. Quindi magari dico una castroneria senza senso.
Tanto,
però,
non è l'ultima.
Non è che le persone che fanno l'aborto come contraccettivo, per così dire, non lo farebbero se non fosse normato, anzi lo farebbero in maniera clandestina, certo, con molti più rischi per la salute. Certo. Di conseguenza.
Quindi non è un'argomentazione questa. Ci fermiamo un attimo. Radio Rock Podcast.
Simple Minds con Vision Thing su Radio Rock alle 8:11. Ursula von der Leyen oggi terrà il discorso sullo stato dell'Unione davanti al Parlamento Europeo, presenterà anche il piano della Commissione per affrontare la crisi del gas. Oh, poi c'è questa manina di cui abbiamo parlato, anzi di cui avete parlato, una manina del Ministero dell'Economia che ha inserito...
Ah, pensavo quella del nel, di Carlo III.
No, non è, hai visto che mano gonfia?
Oh,
che c'ha
la mani ozze.
Pazzesca. Ha inserito nel DL Aiuti un emendamento che permette di derogare al tetto massimo di 240.000 euro per gli stipendi dei dipendenti pubblici. Qualcuno all'ultimo ha inserito questa cosa. Draghi è andato su tutte le furie. Abbiamo qui un audio di Draghi nel momento in cui ha scoperto dell'inserimento di questa deroga. Sentiamo.
Portasci vossa che fidera mignotta.
Parla così Draghi? Ma quando mai? È vero che è di Roma lui, però, però è vero che lui è di Roma. Draghi, però Draghi, però... Draghi è buono e caro, ma se lo fa incazzare ti spezza
questa
la schiena.
Questa cosa me l'hanno detta in tanti.
Maurizio,
chi lo conosce bene lo sa.
Draghi è buono e caro. Io te lo dico chiaro e tondo, che tu lo sappia, affinché tu lo sappia, non metterti di traverso con Draghi, perché è buono e caro, ma ti si incula.
Te
l'ho detto. Poi
tant'è che c'è un altro piccolo file audio.
Papa, tasci vostra, mo' ben culo.
No, vabbè, adesso questo non lo so.
A me mi sembra una... Questo è un file,
però questo qui è un'intercettazione che è stata fatta del signor Draghi.
Cioè, lui
era
nel suo privato.
Era nel suo privato, quindi nel privato lo può fare, va bene? Nel privato lo può fare. Il Papa è volato in Kazakistan e ha lanciato un appello. Evita. No, pure il Papa.
No, scusate.
Parla un po' così, però spagnolo. Vai, proviamo, sentiamo.
Che per questa... Dio Madonna!
No. Non credo che dica. Non credo che dica questo.
Anche
però.
Meno.
No,
però il Papa potrebbe bestemmiare. Lui
Santi
può.
Dio Madonna.
Che bestemmiare?
Bestemmiare in senso buono, Mauri. Ah. Non in senso quello lì che dici tu. Cioè, nel senso. Beh, a livello evocativo, no? A livello evocativo.
Certo,
allora, il Papa ha detto: evitare il rafforzamento di blocchi contrapposti. E a proposito di questo, l'hanno subito preso in parola perché si è riacceso il conflitto fra Armenia e tra Armenia e Azerbaigian per il controllo del Nagorno Karabakh.
Che cazzo c'è dove
allora il Nagorno Karabakh è una terra meravigliosa di frutti bellissimi. Cioè, è una terra, è la terra delle fiabe.
Cacchi.
Una volta cioè, hai visto quando tu senti
Nagorno Karabakh?
No, sono sincero.
Bello. Ma lei via col vento così.
C'era una volta un re in Nagorno Karabakh. C'era una volta una principessa e un re. C'era una volta una principessa
e
un re.
Sto Nagorno Karabakh
è un posto meraviglioso. Vabbè, comunque, praticamente questi è Nagorno Karabakh. Sono stati praticamente quando c'è stata la divisione dell'ex Unione Sovietica, che poi si è frastagliata in tanti stati, no? Nel 91, il Nagorno Karabakh, che era, faceva parte del grande impero sovietico, diciamo così, dell'Unione Sovietica, si è frastagliato in tante parti ed è passato all'Azerbaigian. Okay. Ora cosa accade? Si è bloccato tutto qua, che cazzo succede? Allora, cosa accade praticamente? Che in realtà loro non vogliono stare con l'Azerbaigian, quindi si sono praticamente dichiarati separati, cioè si sono praticamente separati de facto dall'Azerbaigian. Okay. E hanno chiesto aiuto alla vicina Armenia, la quale ha detto: mandiamo delle truppe, ma questo si parla di 30 anni fa, mandiamo delle truppe e sostanzialmente occupiamo il Nagorno Karabakh per difenderlo dall'Azerbaigian. Quindi è un territorio conteso, diciamo. Questo ha acceso la miccia, ha riacceso la miccia del conflitto, nuovi scontri a fuoco al confine,
che bello, dai.
E quindi
chissà che accadrà tra Armenia e Azerbaijan. Così, tanto per metterne un'altra, il rapper PNB Rock è stato ucciso in una rapina in un fast food a Los Angeles. Poco prima aveva la sua fidanzata aveva condiviso la posizione sui social. Berlusconi ha cacciato via l'allenatore del Monza.
Giovanni
e con una frase
struppa.
Bellissima, eccomi tra l'altro. Qua. Bravo, ha detto eccomi qua. L'ha sostituito con Patrizia Palladino. La cosa più bella.
Con Patrizia Palladino.
Sì.
Patrizia va a allenare il Monza.
Allenerà il Monza.
Tanti auguri, Patrizia.
Lascerà Radio Rock e andrà a allenare il Monza. La cosa più bella di Berlusconi,
allora,
che sostituisce
togliamo l'acqua calda alle docce.
Ah, siete due stronzi, però. Allora, la cosa più bella di Berlusconi che sostituisce Stroppa con Palladino è quello che dice lui. Cioè, lui dice: va cambiato il modo di stare in campo. Ora ci devo pensare io.
Forza.
Cioè, ma praticamente
non mi hanno dato
devo
retta,
di nuovo. La cosa bella è lui che dice: devo di nuovo pensarci io. Porca puttana, se non faccio tutto
che
io.
Megaloma,
e l'ha detto con questo audio, sentiamo, vai.
Mortacci,
no, ma no.
Ma possibile che sia.
Ma pure Berlusconi.
Tutto io. Vabbè. Che cazzo,
no, non lo so. Comunque, nella seconda giornata della fase a girone della Champions League, l'Inter si è imposta 2-0 a casa del Viktoria Plzeň. E poi Marcel Jacobs ha festeggiato l'addio al celibato. L'addio al celibato.
Porco, con
cosa,
quel tubo
come
di
lo ha festeggiato?
Col
vai,
mio.
Mini notizia indovinata. Allora, gli amici lo hanno
portato,
no?
Spogliato. Vestito.
Vestito, bravissimo, Alessandro. Bravo. 1-0.
Da
gatto con gli stivali.
No, da gallo.
Da galletto.
Da
galeotto.
Otto, bravissimo Maurizio, 1-1.
L'ho detto io.
E a strisce
verticali bianche e nere,
bravo Maurizio. Ed è andato
Santa Madonna.
Ed è andato in
carcere.
In giro, Alessandro 2-2. Oggi è molto tirata.
Così come che? Mamma l'ha
così
fatto.
Così conciato. Così conciato, bravo Alessandro.
Bravo,
3-2 per le
strade. Madonna.
Strade, bravissimo Maurizio.
3-3.
Di dove?
Però questa vale 2 perché non mai dato neanche.
Di dove Maurizio? Bravissimo Maurizio. Di Roma. Bravo Maurizio.
Ha vinto
ancora una volta.
Non
ha detto Resenzano. Sbagliato.
Ma io pensavo Roma.
Jean-Luc Godard
è morto.
È fino da qui. Cioè praticamente l'hanno vestito da galeotto, hanno fatto andare in giro per le strade di Roma per l'addio al celibato.
Che cazzo l'addio al celibato è? Ma scusa, ma una volta non si chiamavano che
fai. Allora l'addio al celibato, cosa puoi fare? Le spogliarelliste oppure vai in giro per vestito di Roma per galeotto?
Ma perché?
Sì, sono due le scelte.
Sono due le possibilità, Mauri. O vestito da Roma perché alle 8 oppure.
O via puttana.
Allora,
marinare.
Jean-Luc Godard, regista simbolo della Nouvelle Vague,
è morto.
Ha fatto ricorso al suicidio assistito.
È vero.
Aveva 91 anni. Che io però dico, ma scusa, sei arrivato a 91 anni? Aspetta un attimo, no, mangia tutta sta fretta.
Non bene,
e chi se ne frega?
Ma come? Magari soffriva.
Soffriva?
Vabbè, che fa come la regina
soffriva?
Terra?
E chi se ne frega?
Mauri, non è che noi possiamo sopportare la tua sofferenza.
Soffriva lui, Mauri, che cazzo se ne frega a noi?
Questo è pure uno dei più grandi rappresentanti della Nouvelle Vague francese.
Appunto, dico, hai fatto 30, fai 31, no? Aspetta un attimo, magari
pure
da un po' mori.
Cosa, il più grande,
il più grande
della Nouvelle Vague, che è una cagata disumana sta Nouvelle Vague, e no, basta, no.
A me ha fatto ridere.
Ma è meglio di Sica.
A proposito di Nouvelle Vague. A proposito di Nouvelle Vague, mi ha fatto ridere Luigi Bonanni, che non c'entra nulla con la Nouvelle Vague,
che compra i grandi magazzini.
No, ma lui è il leader del Garçon Fatal, che è stata una grande band punk negli anni 80, che scriveva su Facebook, non se riesco a recuperare il messaggio, che scriveva su Facebook, mi scuserete, però non ho visto neanche un film di Jean-Luc Godard, una cosa del genere, aspetta che lo ritrovo, diceva, eccolo qua, morto Jean-Luc Godard, ma niente, non lo trovo più, ma eccolo qua, è morto Godard, grande regista francese, ho dato un'occhiata alla lunga lista dei suoi film, non ne ho visto neanche uno, scusatemi, però in compenso ha detto che lui conosce bene i film di Bud Spencer e Terence Hill. Gli vogliamo dare torto a questo ragazzo? Gli vogliamo dare torto, Maurizio?
No,
che non gli vogliamo dare torto. Allora, avanti, i vostri messaggi 3899 106 600 fra poco. Intanto arrivo i Blur di Song 2. Radio Rock Podcast.
La stazione Birra presenta venerdì 16 settembre, mancano un paio di giorni, Joe Bastianich c'è la terza classe in concerto sabato 17, Mix Music in oh yeah, in Dance Party 80s and 90s, Alessandro, e poi venerdì 23 Geoff Tate in concerto, Operation Mind Crime Live, il leader dei Queen Strike.
What the fuck?
Eh beh sì, per forza, a Roma, stazione Birra in via Placanica, numero Mauri, vediamo se te lo ricordi, va. Via Placanica?
Numero...
sopra sotto i 100.
Sopra sotto i 100.
172.
Bravo Mauri, se lo ricordava, è incredibile. Bravo. 172, via Placanica. In Roma, per info e prenotazioni stazione birra.it 06 7984 5959, media partner Radio Rock. E intanto sentiamo chi c'è, vai. Allora Jessica scrive: del lockdown mi manca il silenzio, assenza di traffico e distanziamento. Silenzio, assenza di traffico e distanziamento. Stefi, buongiorno, io sono contenta del traffico, così vi ascolto un po' di più. Sai, sentiamo chi c'è, vai Valerio, vai.
Allora, per sì, quanto riguarda le adozioni gay, se parliamo di adozioni, sì, è un discorso, nel senso effettivamente bambini, magari che vengono in situazioni terrificanti,
sì,
saranno sicuramente meglio con una coppia gay, ma sì, appunto non era una coppia gay, saranno ben meglio con altri genitori.
Ok.
Se si parla di vari tipi di fecondazione, eterologa, eccetera, eccetera, secondo me quello è il limite.
Per quale motivo?
Forzare a tutti i costi qualcosa.
Ma che vuol dire forzare, ragazzi? Guarda che la fecondazione assistita la fanno anche un uomo e una donna, no. Cioè molto spesso. Quindi non è che devi forzare. Cosa devi forzare? E poi tra l'altro sono bambini che non sarebbero nati altrimenti. Cioè sono bambini, non è che dici dai, c'era un'alternativa, erano bambini che poi li potevamo far nascere, sono bambini che non erano nati, che vivono una vita molto spesso splendida, bellissima, fanno la fecondazione assistita, qual è il problema, ragazzi?
Comunque non due uomini che stanno insieme ancora oggi pensano bisogno dell'utero, non possono farselo impiantare loro, no, quindi... per dire, no, perché lui parla di forzature, dove sta la forzatura?
No, io non trovo nessuna forzatura, tra l'altro io dico, se parliamo del naturale, è naturale tutto quello che è possibile, no, questa è filosofia, no, per tornare al discorso di via, che facciamo fuori. È naturale tutto quello che è possibile, perciò se è possibile fare una cosa come la fecondazione assistita, è naturale anche quella, cioè tutto è naturale, tutto quello che esiste in natura è naturale. Ecco, aspettavo Eugenio che parla di geometro, camionista o dentista, ma quando è che riusciremo a diventare un paese più civile e capire che per prendere in considerazione tutti e tutte bisogna passare anche da un aggiornamento linguistico? Vabbè, penso che la persona che prima ha detto geometro, camionista o dentista stesse giocando,
è una nostra amica, peraltro,
Il latino aveva il maschile, il femminile e il neutro, basterebbe tornare alle origini, per quanto Guareschi aveva ragione sul latino, non avrebbe permesso ai politicanti di oggi loro continuare a parlare non dicendo nulla. Sentiamo Massimo, vai.
Buongiorno.
Ciao.
Per rispondere al quesito del geometra,
c'è una cinese sotto.
Vorrei ricordare che comunque è il geometra, cioè maschile, e lo autista,
certo, non c'è dubbio,
maschile. È come dire Luca, non è che finisce per A, è un nome femminile.
Chi lo dice questo però?
Allora, ti risponde intanto Carla, caro Maurizio,
sì?
Caro il mio superficialotto, dicendoti è la rappresentazione perfetta, sì, Laura Pausini, di una certa Italia che non ha mai studiato, voluto capire, che non si vuole esporre perché secondo la sua visione distorta, cantare Bella Ciao o ringraziare la Resistenza è roba da comunisti. Ignoranza, solo tante ignoranze, sono d'accordo su questo. Però poi...
però
anche gli ignoranti hanno diritto di vivere, cioè nel senso, voglio dire, se lei non vuole, cioè non è con la quello che voglio dire io, non è con la coercizione che risolviamo il problema, non è imponendo di cantare una canzone che risolviamo il problema, magari spieghiamo, parliamo, spieghiamo che non è così, e poi però se non la vuole cantare, cazzi suoi, non la cantasse, cioè no, se no diventa poi un obbligo di, deve essere una cosa anche bella, no, se no diventa un obbligo poi.
Beh, assolutamente, penso che dare questo ruolo alla Pausini mi sembra, insomma, è eccessivo, poi io anch'io fondamentalmente sono d'accordo.
Vabbè, allora sei d'accordo con lei alla fine?
No, non sono d'accordo con lei. Io sono d'accordo che Bella Ciao non rappresenta solo una parte dell'Italia, ma dovrebbe rappresentare tutta l'Italia. Vabbè, perché
l'Italia è liberata, come diceva Francesco De Gregori.
Vale,
no? Allora, smettila di estemmiare, Maurizio. A prescindere dalla canzone, sta cosa che gli artisti debbano essere usati ogni volta per questioni pseudopolitiche o simili, la deve finire. Però, quale sarebbe usata per questioni? Cioè, lei era in Spagna, ha fatto un'intervista alla Casa di Carta, hanno
cantato Bella Ciao. Le hanno chiesto, siccome lei è un artista internazionale, di cantare Bella Ciao. Non vedo la strumentalizzazione politica. Dov'è la strumentalizzazione politica? Non la vedo, sinceramente.
È venuta all'estero. Le hanno chiesto una cosa e lei ha risposto come.
Tra l'altro, ti ripeto, una canzone ormai
folle, esatto, trovo folle che debba essere vista come una strumentalizzazione politica. È come se dici, allora, mi ci canti Fratelli d'Italia? C'era, allora, tra l'altro, una cosa folle, perché alla Gran Premio d'Italia a Monza c'era Andrea Bocelli che ha cantato Fratelli d'Italia, non si è sentito un cazzo, giuro, non si è sentito nulla. Cioè, poi
non si vedeva niente.
Vabbè, quello lui, però io non ho sentito nulla. Cioè, io non sentivo e lui non vedeva. Era una tragedia, praticamente.
Non parlare non ti senti.
Sordo e incecato. Cioè, praticamente, no, io non è che non ho sentito perché sono sordo. Non avevano messo in diffusione la voce di Bocelli nello stadio.
Funzionato tutto perfettamente.
Allora, oggi ho letto un pezzo che ha smontato praticamente l'autodromo di Monza e ha detto, ragazzi, così non va. Avete fatto una gestione dell'evento, insomma, che faceva acqua da tutte le parti. Comunque, Bocelli, non sono riuscito a cantarlo, però, a sentirlo cantare, però. È come uno dicesse, Bocelli è divisivo cantare Fratelli d'Italia, ma che discorso è? No, è l'inno nazionale, che è divisivo di che? Vabbè, comunque, più che Draghi sembra Gasman nei Nuovi Mostri. Dunque, soffriva e facci un film allora. Soffriva e facci un film. Allora, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Mauro,
vai.
Riconosci Bernardo Zannoni?
Bernardo Zannoni, Mauro,
conosci? Bernardo
A me
Zannoni.
Del lockdown manca il fatto che la gente non ti si avvicina per salutare e baciarti. Comunque, continuerò a mantenere il distanziamento. Francesco, poi, e te lamenti, scrive qualcun altro? Comunque, se la Pausini la cantava, le polemiche ci sarebbero state lo stesso. Sì, no, ma questo non lo so, può essere. Non so, che polemiche sarebbero state?
Sì, chi è che avrebbe detto? State, ma io penso di sì.
Guarda, vabbè, non lo so, io penso solo, ripeto, che non possiamo, cioè, chi se ne frega se la Pausini o canta o no. Il problema non è se la Pausini ti dice che è divisivo, il problema è che ancora nel Parlamento italiano c'è chi la ritiene divisivo. Quello è una questione.
Questo è anche se fosse divisiva, io sarei contenta di essere divisa dai fascisti. Ci scrive un'altra persona.
Cioè, magari a quella c'è un altro percorso artistico.
Ma io non credo che sia sia né fascista né nostalgica Laura Pausini. Credo che sia un problema di ignoranza, molto banalmente.
È probabile che sia una cosa di cui a lei non gli interessa parlare, dire, fare, cioè,
lettere testamento. A questo punto. Vabbè. Arrivano i Foo Fighters. Radio Rock Podcast. Sicca, The Dying and The Dead su Radio Rock, i Megadeth alle 8.43. Io vi dico, ragazzi, non ho seguito il confronto fra Letta e Meloni, ma sul sito del Corriere della Sera, ma c'è una frase che hanno riportato che mi è piaciuto di Letta. Cioè, Meloni ha detto: l'amore non c'entra niente, lo Stato non norma l'amore. E lui ha detto, appunto, che trovo una cosa molto interessante, cioè, come dire, lo Stato non ha normato fino adesso l'amore, adesso forse è il caso che lo faccia. Nel confronto tra Letta e Meloni si è parlato di molti temi, insomma, c'è stato questo botta e risposta interessante sul tema del, perché faccio una piccola, lo leggo un attimo, tutto questo lo facevo per dire, Maurizio, che domani Enrico Letta sarà con noi qui in studio ai nostri microfoni. È la prima di una serie di interviste che faremo ai leader politici che vorranno raggiungerci qua in studio, perché chiaramente non è obbligatorio, non è che li costringiamo, però siamo disponibili chiaramente a ospitarli tutti per avere un confronto con tutti i leader politici che si presenteranno a queste elezioni. E quindi lo dico ufficialmente in diretta a tutti i leader politici che ascoltano Radio Rock, e so che siete tanti, che vi aspettiamo qua in studio, quindi insomma ampia disponibilità a tutti. Il primo che ci ha detto sì, subito sì, è stato Enrico Letta, domani lo avremo in studio qui con noi. Si è parlato, dicevo, nel confronto con Giorgia Meloni di diritti civili e in particolare delle coppie omosessuali. Meloni ha detto che le unioni civili vanno bene così, ma di non essere d'accordo sul diritto di adozione da parte delle coppie omosessuali. Ritengo che a bambini che già sono stati sfortunati occorre garantire il massimo. Il massimo, dal mio punto di vista, è avere un padre, una madre, stabilità nella coppia, quello che prevede la nostra legge, che cerca di offrire il massimo. Letta è intervenuto per dire che ai bambini bisogna dare amore, e al che Meloni lo ha interrotto dicendo l'amore non c'entra niente, lo Stato non norma l'amore. Enrico Letta, il nome e cognome,
signore Ricoletta.
Ricoletta, Stato non norma l'amore, appunto, ha replicato Letta, che lo trovo un buon contrappunto da questo punto di vista.
Assolutamente, assolutamente.
Vabbè, intanto hanno trovato un cazzo, insomma, non hanno trovato un cazzo. Dice: abbiamo trovato.
Aspetta,
No, sai che dice? Abbiamo trovato abbiamo scavato, abbiamo trovato un cazzo. In questo caso hanno scavato e hanno trovato un cazzo.
Bene.
Nel sud della Spagna, un basso rilievo a forma di fallo. Basso rilievo a forma di fallo, il più lungo del mondo, Mauro. Sì, sì, 50 centimetri di fallo.
E di chi è? È un calco?
La più grande rappresentazione fallica di epoca romana mai conservata, secondo gli archeologi. No, tu non è una rappresentazione, però. Questa è la più grande rappresentazione. Beh, c'è quella dei Rammstein, no? Ti ricordi che fecero calco dei loro peni in Andalusia sulla pietra angolare? Perché si fa questo? Era comune mettere dei falli sulle facciate delle case. I soldati, per esempio, portavano piccoli amuleti come simbolo di virilità. Perché
resto, ognuno
c'aveva
i cazzi suoi.
Bravo, bravissimo. Ognuno c'aveva i suoi. Al fallo era attribuito il potere di tenere lontane le influenze negative.
Vedi.
E quindi non siamo riusciti fino adesso. L'hanno cercato. Non sono riusciti a trovarne un altro così lungo, Mauri, di queste dimensioni.
Ma cosa,
qui.
Ma allora, a cosa arriti? Fai dell'ironia su una scoperta scientifica.
Tra l'altro, la cosa bella, questi sono diciamo dei bassorilievi di età romana. Ma in realtà la testimonianza del fallo, del pene, come lo vogliamo chiamare? Del pene? Pene, vogliamo chiamare il pisello? Fai tu, no? Sì. La troviamo in civiltà di praticamente tutto il mondo, tutto. Mauri.
Certo.
In Nuova Guinea, nelle isole di Sumatra in Congo, nelle antiche religioni dell'America Centrale.
Simbolo di fertilità.
Fino addirittura allo shintoismo giapponese.
Beh, allora,
seguimi.
Signora,
il culto del fallo svolgeva un ruolo di primaria importanza nelle antiche religioni egizia. Era diffuso nell'antica civiltà della valle dell'Indo, nella religione induista, come rappresentazione del dio Shiva. In Grecia era centrale nei culti, di Ermete e Dioniso. Era itifallico, cioè il pene in erezione doveva essere, no? Elemento fondamentale. Assolutamente
se
fondamentale.
Pensi agli obelischi, no? Tipo nell'antico Egitto.
Altro,
allora, una falloforia, cioè la festa del fallo, era... aveva luogo durante, per esempio, la vendemmia. Ragazzi, sì, il culto del fallo. Quindi c'erano tantissimi falli e hanno trovato un pene gigantesco. Quindi ha a che fare con il sole, con la rappresentazione del sacro, la più grande rappresentazione fallica di epoca romana mai trovata. Va bene, questo l'abbiamo registrato. Sentiamo ancora, vai.
Io ho apprezzato molto invece il fatto che Laura Pausini abbia... Si è rifiutata di cantare Bella Ciao, perché alla fine è vero che ha un significato politico e non è detto che lei debba cantarla per forza. Anzi, secondo me, facendo così ha ridato a Bella Ciao un'importanza e un valore che le era stato tolto proprio grazie alla Casa di Carta, che l'ha fatta diventare una canzone.
La interpreta così, Claudia. Attenzione, attenzione.
Cantare Bella Ciao però ci va un pochettino di coraggio, perché ti tiri addosso le ire di tutti i fascistelli del caso. Allora, se c'hai coraggio, mettila alla radio.
No, però scusa un secondo, scusa un attimo. Questo è un discorso sbagliato, secondo me, perché... Aspetta un secondo, a parte che non sarebbe la prima volta che non è che mi vergogno. Però non è questo qui il punto è un altro. Il punto è, me lo scriveva anche un altro amico, Michael Jordan diceva anche i repubblicani comprano le mie scarpe. Ma non è questo il punto. Il punto è posizionarsi secondo quello che uno pensa e ritiene di dover fare. Non è che puoi ragionare sulla base di chi compra o non compra le scarpe, perché un conto è non prendere una posizione politica. Cioè, io faccio un concerto, non canto Bella Ciao. E certo. Ok. Ma se ti fanno la domanda, a quel punto è un impasse. Cioè, se tu la canti, scontenti qualcuno. Se non la canti, scontenti qualcun altro. Quindi lì che devi fare? Devi fare quello che ti senti di fare. Se senti di fare questo, va bene così.
Questo.
Poi uno può criticare il fatto che una persona magari non sappia che la canzone non dovrebbe essere divisiva, perché è una canzone di unità nazionale, sostanzialmente è un po' come, ripeto, un po' come l'inno nazionale, è una cosa che ci unisce rispetto a una dittatura e rispetto, tra l'altro, a un'invasione di una potenza straniera nel nostro territorio. Quindi voglio dire, no, la liberazione degli invasori. Vai,
ammazza come sei polemico.
Comunque la differenza fra fazioni sta nel fatto che i no aborto / famiglie eccetera al cobareno eutanasia vogliono imporre la loro idea a tutti, mentre chi è a favore non pretende che tutti seguano la loro scelta. Può sembrare un concetto banale, ma per me è la chiave di tutto. Ma io su questo non lo so, perché ci sono anche esponenti dell'altra categoria da una parte e dall'altra, nel senso che poi
anche
questo,
se poi non è che sei
vero,
obbligato, no,
è
a
un
fare...
po' una tendenza il fatto che quando c'è qualcuno che sostiene queste posizioni poi diventa e sostiene con tanta forza, come diciamo, perché viene da un punto di vista
diverso, che però il suo desiderio sarebbe quello di omologare il pensiero di tutti.
Guarda che quel re lo trovi nel gatto con gli stivali, eh.
Bene, avanti, vai, sentiamo.
Ah, ma quindi la Pausini è fascio.
Bene.
Ah.
Il problema è proprio che si accomuna un utero in affitto con una molto più facile adozione da orfanotrofio. Quanto gli piace a Meloni e Salvini butta tutto in caciara e lasciare i bambini con le suore invece che con una coppia di genitori. Basta con questi artisti di sinistra come Giovanò. Ah no, scusate. Poi sentiamo.
Buongiorno. Ancora. Cioè, mi fascisti in Parlamento da non sa quanti anni. Mo il problema è Laura Pausini che incanta bella ciao. Lasciata a perdere, tanto io non la sentivo prima e continuo a non sentirla.
Bene,
ciao.
Super classico. Radio Rock.
Super classico. Radio Rock
Podcast. E allora velocemente, velocemente gli ultimi messaggi 3899 106 600. La questione è piuttosto complicata. Tutto ciò che non è che è naturale non prevede l'intervento della medicina. Tanto per le coppie etero che per quelle omosessuali, tutto il resto è artificiale. Però da un certo punto di vista potremmo dire che anche quello che prevede l'intervento della medicina è naturale, perché esiste la medicina, esiste la chimica, cioè la chimica è una roba che esiste in natura, sì. E quindi è naturale anche l'utilizzo, cioè tutto quello che,
meglio,
che possiamo fare è naturale.
Abbiamo imparato a fare dei passi avanti utilizzando delle cose che esistono in
personalmente
natura.
Ritengo che invece di fare nascere bambini con utero in affitto sarebbe meglio velocizzare i processi di adozione per tutti. Questo non perché sia contro le famiglie arcobaleno, anzi, ma perché da donna e mamma so bene cosa sia il legame di sangue che si crea col bambino già nei 9 mesi di gestazione. La questione è la stessa sia per coppie, vabbè, ho capito. Però se tu adotti, chiaramente non, quel legame non c'è comunque, no? Ma se tu adotti un bambino, che vogliamo fare? Cioè, non c'è quel tipo di legame.
Nel senso, il discorso capire, quella dell'adozione è un altro tema. Parliamo anche di quello. Parliamo di tutto, insomma.
Ma io penso che una coppia gay, così come una coppia etero, possa decidere di adottare legittimamente un bambino e possa anche decidere di farlo con uno dei due coniugi, insomma, dei due elementi della coppia. Cioè, nel senso, non vedo qual è il problema. Cioè, sono due scelte di tipo diverso e secondo me ci devono essere entrambi. Signori, buondì, ma il contest lanciato prima di agosto dove bisognava pubblicare l'ascolto dell'app durante le vacanze è finita? No, mandaci le foto e noi le continuiamo a postare. Vai, sentiamo.
Sumatra.
Ehi, siamo calmi. Poi andiamo avanti, vai,
per
sentiamo.
Me erano semplici monumenti allo sticazzi.
Bene, avanti, vai, e sentiamo dazzi. Che c'è, vai.
E chi che dire, raga? Sto cazzo.
Ragazzi, attenzione. Anche Bonanni compra i grandi magazzini. Vai, sentiamo ancora.
Ma chi? Laura Pausini, a bella ciao. Anzi, ciaone.
Allora, quindi pure l'eroina è naturale, scrive qualcuno. Beh, da un certo punto di vista, sì, ragazzi, pure l'eroina è naturale. Ma attenzione, è naturale. Si confonde sempre questa cosa. Naturale non vuol dire che fa bene. Cioè, una cosa naturale non è che fa. I terremoti sono naturali.
Le
eruzioni vulcaniche, le inondazioni sono naturali. Cioè, naturale. Da qualche anno, da qualche decennio è diventato sinonimo di una cosa che
di
fa
salute.
Bene. Non è così.
Non è così.
Cioè, a volte è così, a volte no. Cioè, quindi non è che se dico che l'eroina è naturale non vuol dire che fa bene. Un fallo davanti casa in epoca romana, una visione antica di sto cazzo, quindi. Dice Andrea. Poi sentiamo ancora, vai, veloci, vai.
Stavo a pensare una cosa, senti, i romani invece ci volono più per culo. Che gli famo qua? Famogli un cazzo, eh? Che dici?
Potrebbe essere il nuove generazione, cioè, come dire, per i posteri, no? Facciamo uno scherzone.
Li hanno immaginato.
Facciamo uno scherzone.
Può darsi.
Se non sbaglio, in Giappone fanno una festa come simbolo ha un albero pieno di falli. E se non erro, c'è anche una festa in Italia. Ciao Luca da Firenze. I Tifallic, c'è pure l'album dei Nile.
Quindi una gestazione creata tramite la scienza non è una cosa naturale. Mentre restare incinta dello Spirito Santo è ultranaturale,
sì,
non è soprannaturale.
All'altro. Vabbè, non è una cazzata più che altro, ma questo è un altro discorso. Allora, vediamo un po', dai ragazzi, dobbiamo fare gli highlights, dobbiamo chiudere tra pochissimo. Marco Muscherà con noi sino alle 10. Intanto, highlights della giornata redatti dal nostro Gigi Bilancioni, 708, fatti salienti del giorno. Ah, vi devo aggiungere una cosa, che c'è una preside, scusa un attimo Gigi,
sì.
C'è una preside che ha requisito il telefonino in un liceo, Malpighi di Bologna, ha requisito il telefonino a tutti i suoi 530 studenti per tutto l'orario scolastico. Cioè lei ha detto quando entrate a scuola mi lasciate 530 telefonini qui e poi quando uscite li riprendete. Quindi requisito il telefono a tutto il personale scolastico, cioè il tutto, no, il personale, il,
gli alunni,
i ragazzi,
gli alunni, gli alunni,
tutti gli alunni, ragazzi. Requisiti, Maurizio.
Beh, ma non credo sia l'unica,
E Putin non è stato invitato ai funerali della regina Elisabetta.
No,
non è invitato. L'unico leader mondiale escluso dagli inviti, insieme a Lukashenko, cioè il suo omologo bielorusso, l'Ayatollah Khamenei,
strano,
e il primo ministro birmano Ming Aung Hlaing. Cioè praticamente il primo ministro birmano, l'Ayatollah, Lukashenko e Putin sono i quattro non invitati.
Non invitati.
Ma quindi hanno invitato il presidente della Corea del Nord? Scusa, sì.
Forse sì.
Penso di sì, dice l'unico leader mondiale escluso dagli inviti.
Forse neanche lo capisco.
Vabbè, dai, vabbè, Putin, dai, se muori vengo io dal tuo.
Sette,
non ti offendere.
Certo, 7:19, grido di dolore dell'utente medio nel traffico, 7:22, partendo dal tweet provocatorio di Massimiliano Parente, era un post. Credo in studio si affronta il delicato argomento aborto. In realtà era un argomento un po' più complesso che parte dal fatto che, insomma, è difficile, no, confrontarsi con persone che partono da presupposti completamente diversi dai nostri. 7:28, Emanuele, se la mattina fa le coccole con la moglie non gli interessa nulla se c'è il traffico oppure no, viaggio tranquillo, allegro e soddisfatto sull'onda delle endorfine. 7:30, vai, sentiamo.
Zoom, 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 se te fai una trombatina la mattina.
Va bene. 7:37, autisto, geometro, dentista. 7:44, durante l'intervento del dottor Cole, buonario da buffo di Emilio per la camicia sbottonata di Ale. 7:56, cercasi super station manager, super partes. 8:05, Bauri si compiace quando lo guardano nel traffico. 8:11, il perfetto audio di Draghi a commento della manina che il decreto aiuti bis ha abolito il tetto ai super manager. 8:15, Emilio racconta una fiaba ambientata nel Nagorno-Karabakh. 8:18, Patrizia Paladino allenerà il Monza Calcio. 8:25, Massimo segue lezioni di cinese in macchina. 8:30, dire, fare, baciare, lettere, testamento. 8:42, Andalusia, ritrovato bassorilievo a forma di fallo. 8:58, requisiti, Maurizio. Bene, io a questo punto chiuderei.
Cioè, quindi fatemi capire, mo radunato tutti i potenti nello stesso punto. E i super villain invece ne avevamo invitati?
Sì.
Lasciati fuori da.
È esattamente quello che è successo. È esattamente quello
comunque
che è successo.
Prima di.
Dimmi.
Cioè, dici, ah, una ripicca verso Putin che ne hanno invitato al funerale. Ma la cosa è. Ma lui ci voleva andare. Siamo sicuri che. Che gli abbiamo fatto un torto.
Che allora, dici, perché di solito queste cose, noi dice, il matrimonio e i funerali.
Che mi metto.
Non ti va.
Esatto. Fagli il regalo.
Secondo me gli abbiamo fatto un favore.
L'unica cosa sicura del funerale è proprio quello che ti metti. Il matrimonio è un po' più complicato.
Però, c'è, non è solo il problema che ti devi mettere. Ci devi andare.
Almeno non il regalo non devi fare.
No, non devi fare regalo, però devi dare la saluto a tutti, baciare Carlo.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.